Buongiorno a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo. La sigla che voi sentite all'inizio della nostra trasmissione è una sigla che è stata fatta nel 1997, dunque circa 6 anni fa, e quei libri che sono forniti a richiesta in realtà non vengono più forniti in linea di massima. Salvo qualche copia a qualche amico, perché non ne faccio più fotocopie, in quanto quasi tutto è stato messo su internet e internet funziona a diffusione mondiale, per cui trovo più conveniente, praticamente, siccome il costo a cui facevo pagare i libri era il puro costo di stampa, praticamente perdevo tempo, non guadagnavo assolutamente niente e mi appesantiva moltissimo. Mettendo praticamente tutti i lavori in internet, chiaramente non tutto il 100%, però in parte preponderante, diciamo che internet ormai è tale che fornisce tutte le indicazioni di quello che facciamo. E oltre a dire internet, diciamo ancora un'altra cosetta: ricordiamo che in agosto c'è il rito della Devotio che teniamo sul altipiano di Asiago. Ricordo a tutti i partecipanti di portarsi un mazzetto di piante aromatiche, quelle che piacciono a loro, e naturalmente faremo il fuoco, reciteremo la Devotio, dopodiché andremo a mangiare tutti insieme un agriturismo, a farci quattro chiacchiere, come è sempre avvenuto in tutti gli anni passati. Questo è il sesto o settimo rito della Devotio che facciamo sull'altipiano di Asiago. Nella trasmissione di oggi riprendiamo, e anche nelle prossime trasmissioni, diciamo così, serali, riprendiamo quelli che sono i manifesti del paganesimo politeista, perché attraverso questi manifesti si può avere una sintesi di quello che è il paganesimo e la stregoneria. Avendo fatto trasmissioni per 8 anni, avendo abbracciato un numero così vasto di argomenti, è chiaro che dire in poche parole che cos'è la stregoneria, che cos'è il paganesimo politeista non è assolutamente possibile. È possibile però enunciare tutta una serie di concetti fondamentali attraverso i quali una persona si fa un'idea di quello che è la stregoneria e il paganesimo politeista. E quello che vado a leggervi questa sera è il discorso generale di presentazione della stregoneria del paganesimo politeista. Fu una conferenza che venne tenuta qui a Radio Gamma 5 il 29 aprile 1998, per cui circa 6 anni fa, diciamo, grosso modo, e fu tenuta qui in sala di dibattiti di Radio Gamma 5. Naturalmente la traccia della conferenza è diventato un manifesto del paganesimo politeista che serve nella sintesi di un'ora, cioè di quella che è una trasmissione di un'ora, a spiegare tutta una serie di concetti fondamentali attraverso i quali il paganesimo politeista e la stregoneria hanno la loro ragione di essere. È una ragione di essere che è al di là e superiore a tutte le religioni monoteiste, che in realtà sono solo delle truffe finalizzate, appunto, come avevo detto abbondantemente nella trasmissione precedente, a stuprare bambini, perché il fine delle religioni monoteiste è solo quello di stuprare bambini, cioè costringere bambini in ginocchio a pregare, cioè a effettuare un vero e proprio stupro emozionale, come la scienza neurologica ormai ha stabilito, cioè ha individuato in questo, e renderli impotenti davanti alla vita. Va bene, passo un attimino al discorso generale di presentazione della stregoneria e del paganesimo politeista. Il punto di partenza per essere coscienti è il momento in cui nell'universo non esiste coscienza. È il momento in cui l'energia vitale fluttua. Che cosa intendiamo noi per energia vitale? Per energia vitale intendiamo quella particella ultima dell'universo che costituisce, fra le altre cose, anche noi stessi, e che ha la capacità di formare degli oggetti che assumono coscienza di se stessi e separano se stessi dal mondo circostante. Questa capacità, questa proprietà di questa particella, che è il mattone primo dell'universo, viene chiamato energia vitale. È il momento in cui l'energia vitale fluttua. Ha in sé solo il movimento, manca di volontà, determinazioni e consapevolezza. Questo è il momento da cui possiamo partire per valutare un percorso di magia, stregoneria o di costruzione del paganesimo politeista. Il veggente deduce che si tratta di energia vitale inconscia che fluttua dal colore e dalle sensazioni che ne riceve. La presenza di coscienza produce luce, fuoco, calore e sensazioni diverse. Sono sensazioni empatiche, sono le sensazioni della vita, la vita che si riconosce sempre. La coscienza è sempre una concentrazione di energia vitale, ma anziché essere in possesso di solo movimento, è caratterizzata dalla presenza di volontà, che si esprime nella volontà di espandersi e nella scelta della direzione in cui espandersi o muoversi. Determinazioni, cioè quella coscienza costruisce delle relazioni con l'energia vitale inconsapevole che assorbe e fagocita per svilupparsi, al di là dei metodi che assume per farlo. Consapevolezza, cioè questa coscienza esprime l'intento in risposta a bisogni soggettivi sia di crescere che di migliorare le condizioni all'interno delle quali crescere. Queste concentrazioni di energia vitale riconoscono se stesse diverse dall'energia vitale che le circonda e la diversità di luce e vibrazione permettono al veggente di scorgere la differenza fra energia vitale con solo movimento da concentrazioni di energia vitale che riconoscono se stesse diverse dall'oggettività in cui si muovono. Queste sono coscienze di sé. La coscienza di sé è dunque quella concentrazione di energia vitale comunque formata che riconosce se stessa diversa dall'oggettività in cui riconosce se stessa. Il veggente ha un'altra possibilità, oltre a quella di risalire la sequenza dei mutamenti, ha la possibilità di seguire le finalità dei mutamenti. Il veggente, proprio perché risale la sequenza dei mutamenti svolgendoli fino all'inizio del tempo, ha la possibilità di definire il fine che persegue il movimento interno all'energia vitale, cioè trasformarsi in coscienza, cioè tutta l'energia vitale dell'universo passa dallo stato di inconsapevole allo stato di consapevolezza a seconda delle situazioni in cui si trova. Attraverso l'osservazione delle tensioni, dei bisogni che attraversano le coscienze di sé, comunque formate, si deduce che la loro finalità è crescere e dilatarsi nel circostante. Quando la crescita individuale si interrompe, le coscienze di sé tendono a fondersi per continuare a crescere. Per esempio, tutte le cellule che compongono il nostro corpo sono un modo con cui quelle cellule, milioni, milioni e milioni di anni fa, hanno cessato di crescere e di moltiplicarsi in quanto cellule e hanno cominciato un processo di aggregazione. Un processo di crescita per accumulazione e fusione, il cui fine è quello di trasformare tutta l'energia vitale in coscienza di sé, fino a formare la coscienza di sé universo. Non esiste nessuna traccia di una coscienza creatrice, ordinatrice o determinatrice, ma esiste un movimento necessario a cui concorre l'intero cosmo. Il veggente, mentre assiste a questo, riconosce se stesso come una coscienza di sé diversa dal circostante. Riconosce in se stesso volontà, determinazione e consapevolezza, uguale alle coscienze di sé che si sono formate, siano esse grandiose come galassie o infime come i virus. Riconosce se stesso come un Dio che sviluppando le proprie determinazioni, la propria volontà e la propria consapevolezza tende a svilupparsi, a crescere, a costruirsi, esattamente come ogni altra coscienza di sé che lo circonda. Riconosce se stesso come un Dio circondato da dei, con i quali costruire le proprie relazioni, costruire la propria coscienza mutamento dopo mutamento. In stregoneria si usa il termine coscienza di sé dandogli anche un altro significato. Va ad individuare l'essere umano che, consapevole del fine del proprio esistere, è cosciente della necessità di ricercare i mezzi attraverso i quali attuare quella finalità. Il fine di una coscienza di sé è quello di crescere, dilatarsi, esercitando la propria volontà e le proprie determinazioni. La consapevolezza di quel fine induce ogni coscienza di sé a cercare i mezzi migliori, relativi alla propria specie e al proprio divenuto, per costruire quel fine. Il non raggiungimento di quel fine comporta l'aborto di quella coscienza e la dispersione dell'energia vitale che la forma. Il raggiungimento di quel fine comporta una nascita, una trasformazione, uno sviluppo. Nell'essere umano la stregoneria individua delle fasi di trasformazione fisica attraverso le quali costruire il proprio corpo luminoso o di sola energia vitale. L'età fetale che partorisce il fanciullo o la fanciulla, il fanciullo o la fanciulla che partoriscono l'essere umano adulto, e l'essere umano adulto che partorisce il proprio corpo luminoso. Ciascuna di queste fasi presenta la possibilità di fallimenti, abortire il divenire nella fase successiva. Il mondo presente ha come fine ineluttabile la costruzione della coscienza universale, dove la qualità di questa dipende dalle singole scelte di ogni coscienza mentre costruisce se stessa. Innumerevoli sono i modi e le occasioni attraverso le quali il movimento, necessità, interno all'energia vitale, la porta a diventare cosciente di sé. Stelle e pianeti, esseri di sola energia vitale, coscienze di sé, aggregate e sviluppatesi inizialmente separatamente oppure esseri della natura. L'essere natura, inteso come generatore di coscienze di sé, ha sviluppato proprie tecniche, migliorate nel corso del tempo, per trasformare l'energia vitale inconscia in coscienza di sé. L'essere umano è una delle tante specie di coscienze di sé formata e sviluppatesi all'interno dell'essere natura. Come tale, l'essere umano ha sviluppato le proprie specificità, le proprie determinazioni e le proprie sfide nella vita attraverso le quali costruire la propria consapevolezza nei fini e la coscienza di trovare i mezzi per perseguirli. La coscienza di sé dell'essere natura si forma con la prima cellula fisica che sviluppa volontà e determinazione per svilupparsi. Il suo processo di costruzione dura tutta una vita. Qui ci sarebbe un appunto da fare, perché già l'ovulo e lo spermatozoo in realtà costruiscono delle vere e proprie strategie attraverso le quali l'ovulo femminile facilita l'arrivo di quello e solo quello spermatozoo e tende a bloccare tutti gli altri spermatozoi. Esistono delle vere e proprie tecniche, esistono delle vere e proprie strategie che mette in atto spermatozoo ed ovulo per arrivare a quello e solo a quell'accoppiamento. La coscienza di sé dell'essere della natura si forma con la prima cellula fisica che sviluppa volontà e determinazione per svilupparsi. Il suo processo di costruzione dura tutta la vita. Nella loro forma fisica, gli esseri della natura, usando le loro specificità, altro non fanno che comprimere, arricchendola e compattandola, l'energia vitale di cui sono in possesso, al fine di renderla in forma o struttura stabile all'atto della morte del corpo fisico. L'energia vitale che costruisce una coscienza, costituisce costituisce una coscienza di sé, si distingue dall'incosciente per vibrazione o modulazione, per l'intensità luminosa e per scelta soggettiva del movimento. La struttura che esprime la vibrazione, la struttura che ci trasmette la sensazione di luce e fuoco, l'oggetto che vediamo muoversi per scelta soggettiva, ha la stessa sostanza dell'energia vitale che si muove inconsapevole nello spazio, o che, quando è pesante, percepiamo in forma di materia. La vita fisica dell'essere della natura e dell'essere umano nel nostro caso è un processo di costruzione del corpo luminoso. Attraverso l'esercizio della propria volontà, delle proprie determinazioni, lo sviluppo della propria consapevolezza. Sintetizzando, il fine dell'esistenza del singolo essere umano è lo sviluppo del suo potere di essere, il suo potere di rappresentarsi nell'esistenza. La ragione. Nel corso delle proprie trasformazioni, la specie umana ha sviluppato la ragione. La ragione fu uno strumento che si dette alla specie umana o gli fu imposto per ordinare il mondo che circonda l'essere umano, descriverlo e dargli un senso logico, finendo per ridurre lo sviluppo dell'essere umano all'interno della sua descrizione, sottomettendolo. Questo scritto che parla della ragione, ma comunque questo tema, questa definizione della ragione la trovate sempre, perché io l'ho ereditata, l'ho presa da Castaneda e in effetti è reale, cioè la descrizione castanediana è perfetta, no? Non manca di una virgola, io l'ho fatta mia, ve la ritrasmetto. Però questo concetto di ragione trova anche un fondamento, i fondamenti anche scientifici. Per esempio, vi prendo un articoletto del 22 luglio 2003, per cui di qualche giorno fa, o di ieri anche, che dice: telecamera virtuale sul mondo, così lavora il nostro cervello. Del giornale La Repubblica. Perché il mondo è stabile davanti ai nostri occhi? Due ricercatori del San Raffaele hanno contribuito a svelare uno dei misteri della mente umana. Attraverso un complesso esperimento di percezione visiva, Concetta Morrone, docente della facoltà di psicologia creata all'ospedale milanese, e David Melker, ricercatore americano che ha scelto di lavorare in Italia, hanno dimostrato che il mondo ci sembra fermo perché, mentre muoviamo gli occhi, il cervello continua a elaborare informazioni che provengono dalla stessa posizione. Finora questo sembrava paradossale, spiega Melcher, perché è noto che i singoli neuroni rispondono a stimoli provenienti da zone ben precise dello spazio, e se gli occhi si muovono dovrebbero farlo anche le immagini che vediamo. I due scienziati invece hanno concluso che i neuroni funzionano come una telecamera a obiettivo fisso, in sintonia non con gli occhi ma con il mondo esterno. Gli occhi si muovono ma il mondo che vediamo no. Ricadute pratiche della scoperta, eccetera, eccetera. In pratica, quello che è il mondo come descrizione e quello che è la possibilità di variare la descrizione con la quale noi descriviamo il mondo, pertanto agiamo anche sotto certi aspetti nel mondo attraverso la ragione, o meglio agiamo all'interno di rapporti sociali attraverso la ragione, noi possiamo anche variarlo costruendo situazioni diverse. Ebbene, questa cosa, ripeto, è stata presa da me, da Castaneda, ed è stata riprodotta perché è perfetta, cioè non c'è una virgola da cambiare. Il dominio della ragione, cioè il dominio anche di queste telecamere virtuali, ha finito per bloccare lo sviluppo dell'essere umano all'interno della descrizione, imponendogli di attrezzarsi per affrontare lo sconosciuto che lo circonda ed interagire con esso. L'essere umano ha finito per nascondersi nella descrizione della ragione e negare terrorizzato quanto non rientrava nella descrizione. Dal momento che la descrizione della ragione non è in grado di dare spiegazioni logiche e soddisfacenti ai fenomeni che non comprende, la ragione ha finito per costruire dei fantasmi dietro ai quali nascondersi. La ragione ha innalzato una barriera fra l'essere Dio che preme per crescere dentro ad ogni singolo essere umano e tutti gli altri esseri dei che crescono nel mondo circostante. La ragione ha finito per staccare l'essere umano dall'essere natura nel quale era cresciuto ed era divenuto. Alla fine è arrivato l'orrore sotto forma delle religioni rivelate, nel nostro caso il cattolicesimo, che attraverso l'uso della sottomissione feroce e sistematica annientano l'essere di Dio che dovrebbe crescere dentro l'essere umano. Come l'energia vitale diventa coscienza, così la coscienza che rinuncia o non è in grado di sviluppare la propria volontà e le proprie determinazioni, abortisce tornando ad essere energia vitale inconscia. L'orrore prodotto dalle religioni monoteiste consiste nel nutrirsi della distruzione della coscienza degli esseri umani, trasformandoli in pecore del gregge che, sottomesse e obbedienti, vanno al macello della vita a maggior gloria del macellaio di Sodoma e Gomorra e del pazzo di Nazareth. In queste condizioni, la consapevolezza dell'essere umano, del proprio fine, lo rende cosciente che lo sviluppo del suo potere di essere può avvenire soltanto attraverso libertà. Il potere di libertà e la sua consapevolezza attraversa tutte le coscienze spingendole a rimuovere gli ostacoli che impediscono lo sviluppo del loro potere di essere. L'essere umano deve sottrarsi dalla posizione in ginocchio che gli adoratori del macellaio di Sodoma e Gomorra gli impongono con la violenza fin dal battesimo, quando non era in grado di difendersi, scegliere o discriminare. Sottrarsi non significa cambiare religione, ma rimuovere il condizionamento educazionale alla sottomissione che dal giorno in cui un individuo è nato gli è stato imposto fino al momento in cui è divenuto consapevole della necessità della sua rimozione. Questo può avvenire in due modi, anche se i modi in realtà non esistono, i due modi non esistono ma sono aspetti di un medesimo modo di agire. Mentre mettere in atto delle strategie che comunque sono atti di stregoneria attraverso le quali sottrarsi dall'assoggettamento, nelle trasmissioni Radio Gamma 5 su 94 FM abbiamo parlato e spiegato il senso del crogiolo dello stregone, due, usare la propria determinazione e la propria volontà per chiamare in aiuto le coscienze divine e le tensioni divine del circostante affinché alimentino il nostro fare. È vero che la ragione ha tagliato i legami con le coscienze di sé che ci circondano, ma non a livello conscio, a livello del superiore. In realtà ogni essere umano ha le proprie predilezioni, le cose che lo attraggono, il desiderio e ciò che gli dà piacere. Anche se la sua ragione tende a descrivere questo dando una sua spiegazione, questo sentire, questo percepire, questo intuire rappresenta l'ultimo legame col divino che circonda l'essere umano. Uno degli ultimi legami che muore è Eros, il piacere e il desiderio sessuale. In questo caso, e ancora in questo periodo, Eros viene usato alla Marcuse, Eros e Thanatos, praticamente viene usato proprio come spinta, come energia di vita, come principio del piacere. Dopo, più avanti, quando arriverò alla teogonia odea, Eros diventerà colui che nasce dal nulla, diventerà l'intento, colui che scioglie i legamenti. Si possono mettere in atto delle strategie che attraverso la soddisfazione dei bisogni sviluppano il potere di essere, sottraendo l'individuo dalla posizione in ginocchio in cui le religioni rivelate e il cattolicesimo, nel nostro caso, tendono a tenerlo. Queste strategie, che comportano la compattazione di se stessi, l'articolazione dell'attenzione, la pratica dell'intento, la sospensione del giudizio e del dialogo interno, eccetera, portano alla progressiva trasformazione dell'individuo e del suo modo di rapportarsi col mondo, imparando a prendere nelle proprie mani il proprio divenire, sottraendolo all'imperio e alla sottomissione del Dio padrone. In stregoneria, il credere non è una questione di fede, ma una questione di autodisciplina. Si possono evocare le coscienze di sé che ci circondano, attraverso le nostre predilezioni, le nostre scelte e il nostro fare. Si può attingere dalla forza del bosco, sia essa una forma di silvano, fauno o pan. Si può attingere dalla forma della città nella forma, si può attingere dalla città nella forma di Quirino, si può attingere dal mare nella forma di Nettuno, si può attingere dall'atmosfera nella forma di Giove e si può attingere dalle tensioni coscienti come Furia, Nereo, Venere o Cerere. Si può farlo riconoscendo che il mondo che ci circonda non è forma passiva, ma è un insieme di coscienze che fondono il proprio divenire nell'eternità dei mutamenti. Si può costruire la relazione semplicemente pensando al mondo non solo come forma, ma anche come coscienza uguale a noi stessi. Il nostro fare chiama il divino che ci circonda, e qualora questo chiamare sia determinazione per costruire la libertà del fare, trova il divino compartecipe, in quanto quel fare diventa importante per lo sviluppo delle sue stesse trasformazioni. La massima evocazione si ha nella forma della devotio e del fare che comporta, ed è il rito che teniamo sull'altipiano di Asiago in agosto. Chi si trasforma è l'individuo in base al suo intento. La misura dello sviluppo della stregoneria del paganesimo politeista si ha nella vita di tutti i giorni. Non si può separare l'essere umano o la pratica della stregoneria dalla vita quotidiana. La costruzione dell'individuo avviene in ogni attimo dell'esistenza. Ogni attimo può portarci nella direzione della sua costruzione o della sua distruzione. Porta nella direzione della costruzione dell'essere umano quando alimenta il Dio che cresce dentro, sviluppo del potere di essere. Porta nella direzione della distruzione mentre agisce appropriandosi di esseri della propria specie, attraverso i quali soddisfare i suoi bisogni, sottomissione al potere di avere. Per concludere, nella concezione del paganesimo politeista e della stregoneria, la vita è un'opportunità attraverso la quale costruire una coscienza di sé che mutamento dopo mutamento può partecipare alla costruzione della coscienza universo. Al contrario, la vita può essere un aborto, un fallimento, qualora l'essere umano, nel nostro caso, si sottomette ai fantasmi degli a priori, cattolicesimo e monoteismo in generale, che permettono alla descrizione della sua ragione di conservare il dominio sull'essere umano, perché tanto il futuro è assicurato da un Dio, un Buddha, un maestro, un paradiso, una reincarnazione, eccetera, costringendolo a rinunciare all'esercizio della propria volontà, le proprie determinazioni e la propria consapevolezza. La scelta è dunque fra costruire il Dio che cresce dentro di noi o sottometterci posseduti al Dio padrone. La più grande arte di magia nera è la distruzione degli esseri umani attraverso la loro sottomissione. La magia nera è l'arte dei preti cattolici, protestanti, musulmani ed ebrei e loro imitatori nel mettere in ginocchio gli esseri umani distruggendo il divino nell'eternità dei mutamenti. La costruzione del potere di essere, oggi come oggi, passa necessariamente attraverso la rimozione definitiva della magia nera. Senza la rimozione della coercizione non c'è costruzione del potere di essere. Che il divino del circostante si fonda col vostro divino, la volontà del circostante si fonda con la nostra volontà, la libertà del circostante si fonda con la nostra libertà per costruire un cammino di eternità. Fine della presentazione. Radio Gamma 5, 29 aprile 1998. Allora, queste cose che vi ho detto sono i principi fondamentali del paganesimo politeista e della stregoneria, cioè senza questi principi, senza queste cose, non esiste una concezione religiosa, una concezione pratica, una questione rituale, una questione teologica propria del paganesimo politeista e della stregoneria. Pertanto, questi elementi sono a fondamento della costruzione proprio della religione pagana politeista. Il fatto che io vi abbia detto una conferenza pubblica che abbiamo tenuto qui a Radio Gamma 5 nel 1998 dimostra come ci sia stata una costante nella nostra azione, nella nostra manifestazione del pensiero religioso che si è protratta nel tempo. C'è una costante che era già precedente, che aveva già preceduto questo momento e che si è sviluppata in sintonia con esso. Bene, sono le 19:30. 32 minuti. Allora, intanto vi ho fatto il discorso generale di presentazione della stregoneria del paganesimo politeista. E prima di dare via alle telefonate, facciamo un piccolo discorso attorno a un articolo che è capitato sulla Repubblica del 22 luglio 2003. Voi sapete che uno dei leitmotiv, no? Cioè uno dei motivi ricorrenti dei cristiani è l'ozio è uno dei padri dei vizi, no? Cioè secondo loro il fatto di non far niente è un vizio. In realtà è esattamente il contrario. Il fatto di non far niente ci porta alla noia che ci permette di salvarci la vita. Tutto ciò che è il nostro pensiero astratto, in realtà viene accumulato durante l'azione, cioè durante le nostre azioni, il nostro fare, ma viene rivisitato e riprodotto durante i momenti di noia. Noia è un termine un po' vago che sta a significare in pratica l'ozio, cioè quel momento in cui noi non facciamo niente. E in questo articolo che prendo dal giornale La Repubblica del 22 luglio 2003 ci sono 5 modelli di noia che sono abbastanza interessanti e ve li vado anche ad elencare. Uno di questi è la pigrizia, e la pigrizia, dice sempre questo articolo, è uno stato psichico dove si dovrebbe fare qualche cosa ma rimandiamo di farlo sentendoci in colpa ma felici, contenti di averlo rimandato. Il secondo stato psichico preso in considerazione è il vuoto, è la sensazione di non concentrarsi, davanti a noi e dentro di noi sembra non esserci più nulla. La stanchezza, il terzo elemento, è la più frequente ma non la più banale. Le pile sono scariche, non si riesce ad andare avanti e sembra che sia arrivata anche l'ora di andare in ferie, ed è una buona cosa, beati quelli che ci sono, io ci andrò fra qualche giorno. Il quarto elemento preso in considerazione della noia è la meditazione. È la forma intellettuale della noia, raggiungibile solo dopo aver svuotato corpo e anima. Qua c'è una puntualizzazione da fare, perché la meditazione non svuota né corpo e anima. Esistono delle pratiche di yoga, pratiche orientali che portano a far questo. In realtà la meditazione è un modo per mettere ordine nel nostro pensato e nel nostro pensiero, cioè noi facciamo fluire il nostro pensiero e il nostro pensato in maniera lenta, in maniera quasi annoiata, in modo di mettere ordine nelle parole, nel pensiero, per cui anche nelle nostre idee. E se qualcuno ricorda, a proposito della meditazione, sarà l'argomento del dibattito di settembre. Se qualcuno ricorda, la meditazione dei pagani politeisti si fa in poltrona, oppure su una sdraio in riva al mare, oppure in montagna in mezzo ai boschi con una sdraio. Comunque si fa sempre in posizione estremamente comoda e rilassata. Ed è una forma di noia, come una forma di noia quello che il giornale definisce l'ascesi, la forma estrema, mistica per pochi, l'azione rallenta fino a fermarsi. In realtà lo stato ascetico noi lo raggiungiamo ogni volta che blocchiamo il dialogo interno per far uscire il sognare, cioè per praticare il sognare. Quando noi riusciamo a bloccare il dialogo interno ed entrare nel sogno quasi direttamente, cioè da sveglia del sogno, quella è una forma di ascesi. Non è che tutto si ferma e tutto si blocca, semplicemente la ragione ferma e blocca il controllo, viene bloccata la ragione nella sua attività di controllo sull'individuo e si mettono in moto degli altri meccanismi, dopodiché uno può usare i termini che vuole. E la noia ci salverà la vita? Ebbene, è un nuovo modo di vedere la vita, è un nuovo modo di vedere la vita che non è più un modo frenetico. Chiaramente vorrei vedere annoiarsi quelli che magari devono farsi 8 ore di fabbrica e magari donne che tornate a casa da fabbrica devono anche mettersi a pulire a casa. Sì, in effetti è necessario uno stacco da questo tipo di cose, sicuramente, però sta di fatto che il problema non è quello che si fa per necessità, che quello che si fa per necessità purtroppo si è costretti a fare, ma è il bloccare quel iperattivismo, la voglia di muoversi senza sosta, quel iperismo che aveva imperato un po' nelle azioni delle persone, quella fai mi, fai tutto, fai presto, che aveva quasi dominato quella che è l'azione delle persone. Rallentare, affrontare la paura del vuoto e diventarne consapevoli, o meglio ancora, passare a quella presa di coscienza che da sola vale più di 1000 sedute di autoanalisi, fare sempre meno, fare poco, fino ad arrivare a non far nulla del tutto, l'estate 2003 punta verso la noia, una noia non casuale, elevata al rango di filosofia. In Europa le si dedicano trattati come la piccola filosofia del norvegese Lars Svendsen. Negli Stati Uniti la si traduce in manualetti pronti per l'uso, come i 10 esercizi inventati da Karen Samuelson per cambiare interamente la propria vita senza fare assolutamente nulla. Tutto si basa sul fatto che si debba riapprendere ciò che gli occidentali hanno dimenticato, ovvero il silenzio, la riflessione, il vuoto fisico e mentale che proprio come il digiuno. Il digiuno dal cibo disintossica e aiuta ad espellere le tossine. Poi qualcuno mi dirà che cosa abbiamo fatto noi col crogiolo dello stregone se non proprio togliersi questo tipo di tossine. I percorsi di avvicinamento possono essere i più diversi, anche se diversi. C'è chi approfondisce il problema, come ha fatto Svendsen durante un anno sabbatico, partendo da Kierkegaard, per arrivare a Heidegger, per ragioni solo in parte misteriose, tutti i filosofi si sono annoiati prima o poi, e chi, come la sua collega francese Catherine Laroche, ha realizzato un'opera di marketing producendo ciò che pareva impossibile, ovvero un libro fotografico sul tema, che in Francia è già un oggetto di culto. Certo, l'iperattivismo, la frenesia, l'ossessione di arrivare e di muoversi senza sosta appaiono destinate a diventare fuori moda, come confermano ricercatori di tendenze e stilisti. Ricominceremo presto ad invidiare chi non ha bisogno di lavorare, chi può vivere di reddito o al contrario in grado di ridurre a tal punto i suoi consumi da potersi permettere di fare poco per mantenersi. Beh, veramente chi ha fatto come me è sempre un lavoro, diciamo così, abbastanza duro e tutte le persone che sono in ascolto hanno sempre invidiato quelli che avevano i mezzi per mantenersi senza fare assolutamente niente. Ma mi sembra abbastanza normale questo, perché se c'è una tendenza propria degli individui è quella di appropriarsi del loro tempo, cioè di essere padroni del loro tempo e di usarlo un po' per proprio piacere. Sì, questo tipo di invidia una volta era classificata come invidia di classe, adesso non si chiama più invidia di classe perché è passata la moda, però sta di fatto che un bel superenalotto da 30 miliardi risolverebbero molte situazioni. Pertanto hanno scoperto solo l'aria fritta in pratica questi personaggi. Però quello che è importante, al di là di tutto, è che noi impariamo a considerare i momenti in cui non facciamo niente come dei momenti che producono il nostro fare. Cioè il fatto di non far niente è un momento in cui noi stiamo in realtà elaborando quello che abbiamo accumulato. Ed è importantissimo che ci siano questi momenti perché, come dice il buon vecchio Reich, tutta la conoscenza, tutta la vita e tutto quello che si muove obbedisce sempre alla stessa legge, accumulo tensioni, carica, scarica, rilassamento. E quando c'è il rilassamento, che è il momento di noia, dove finisce il rilassamento definitivo, è quel momento di noia che ci porta esattamente a riprendere un altro ciclo di carica, tensioni, accumulo, scarica, rilassamento. Per cui La noia in realtà è un patrimonio che abbiamo, come tante altre cose, come il nostro attivismo, come la nostra azione, come il nostro percepire il mondo, come la nostra attività del vivere per sfida, come il chiederci il perché delle cose e tante altre cose. Pertanto è un elemento della nostra esistenza che va sfruttato. Come qualunque altro elemento della nostra esistenza che invece il monoteismo criminalizza per i propri fini, cioè l'ozio come padre dei vizi, come peccato capitale, come colpevolizzazione delle persone che non si possono difendere, e noi lo abbiamo sempre trovato all'interno della propaganda cattolica, perché in questo modo si può distruggere la capacità creativa degli individui. Infatti, quando i cattolici vendevano letteralmente i bambini alle fabbriche per costringere a lavorare 14-15 ore al giorno, vi ricordo che sono stati gli orfanotrofi cattolici qua in Italia che vendevano letteralmente i bambini alle fabbriche, per fare questo siamo nell'Ottocento, siamo all'arrivo dell'industria manifatturiera, e quanto mi costerà, diceva il capitalista. E il prete cattolico diceva: beh, dovranno essere grati a lei che anziché stare in strada stanno qui a lavorare, a fare qualcosa. Per cui era uccidere letteralmente la noia della persona, la sua capacità creativa attraverso la fatica del lavoro, attraverso la distruzione psichica della persona. Certo che quando hai debiti, quando devi fare, quando devi brigare, devi alzare il culo e darti da fare, questo è ovvio, non è che si condanna questo, e alcune persone sono costrette anche a lavorare come dei disperati per riuscire a sbarcare lunario o comunque a far fronte agli impegni oppure a tante altre cose, però queste persone sappiano che prima o dopo dovranno prendersi il loro anno sabbatico, i loro minuti di noia, le loro pause in tutto questo, perché è l'unica possibilità che hanno per continuare a fare quello che fanno, cioè bisogna staccare ogni tanto. So che per qualcuno che magari è anche in ascolto, la cosa è quasi impossibile, però bisogna farlo. Vabbè. Allora, questo era il discorso sulla noia che mi interessava a fare. Dopodiché ho qualche notiziola qua e là, alcune ne abbiamo già parlato oggi con Francesco, però poi possiamo andare avanti con le telefonate. Allora, vi ricordo i numeri di Radio Gamma 5, è 049 700 700 e 049 700 838. Gli argomenti di questa sera sono stati i principi fondamentali della stregoneria del paganesimo e notizie stampa di cui andiamo a parlare. Volevamo i pantaloni, la sfida delle donne. È un articolo del 1 luglio 2003. Pronto? Sì? Sì?
Ecco, allora, guarda, io ho sentito una quantità di stupidaggini in
Sì,
questa trasmissione
certo,
che...
ciao. Anche gli imbecilli alzano il telefono per telefonare. Hai sentito un sacco di stupidaggini, vatti a sentire Wojtyla che te ne dice di meglio. Pronto? Allora, volevamo i pantaloni, la sfida delle donne, dalle operaie alle cavallerizze. Dice ad un certo punto, vediamo, tutto pare scontato ora. Vai a spiegare a un adolescente di oggi che sua madre non poteva andare a scuola in pantaloni, era la metà degli anni 60 e sembra passato un secolo. Pronto? Ciao Marco.
Noia.
Come fai tu?
Vera, vuoi farti una domanda appunto su questo discorso qua? Ma quando che te vivi questi momenti che ti chiama de noia, in pratica te utilizza anche per fare un lavoro di analisi che può essere di te stesso o su circostanze?
Sì, di rilassamento, certo.
Ma allora in sé te
Il cioè,
chiama.
non è una, cioè, il termine noia non sta a indicare il fatto di non fare niente, c'è anche uno stato psichico, diciamo così, che va alla ricerca di qualcosa, no? Però in realtà tu stai già elaborando delle cose, poi quando tu elabori delle cose, ad un certo punto finisci quell'elaborazione e arriva la necessità di andare alla ricerca di qualcosa, allora ti stai un po' annoiando.
Ah, ho capito.
però è importante quello stato, eh.
E ora che i momenti di noia, Marico, mi capitava spesso con Reboccia, i momenti di noia che però non sapevi dare sfogo, indirizzare a dove doveva essere un'attività,
ma ti davano anche degli stimoli, no? Perché ti costringevano a cercare delle cose.
Ma passavi tra il frigorifero e la televisione all'epoca.
Sì, vabbè.
Passai anche 15 anni, ma insomma. Adesso ovviamente, cioè, quando che ne dei spazi liberi so giocarmeli come che mi piace, insomma.
E beh.
Per quella.
Indubbiamente.
Vabbè, oh.
Comunque la noia è importantissima, è fondamentale, e arrivi alla noia soltanto quando hai esaurito effettivamente un periodo di impegno forte. L'hai esaurito, poi te ne vai in vacanza in montagna, se ne stai 15 giorni, dopodiché ti viene la necessità di tornare.
È come quando ti torna dalla Lituania.
Più o meno, no, non torno più dalla Lituania, non ci vado neanche.
Non
c'ho i soldi, ragazzo.
Ah,
cosa vuoi fare?
Ti manda Emanuela in autostop.
Sì, il baete.
Se lei si assente di ascoltare.
No, ma non va neanche, no. Cioè, se ci veniva, ci veniva per me, capito? No? Non è un. Cioè, sì, anche se non.
Papi. Bastardo che sono. Ma ora praticamente te resti in zona anche a te ora?
Sì, resto in zona. Resto in zona e purtroppo ho mandato un'email dicendo che neanche quest'anno ce l'abbiamo fatta, d'altronde le finanze sono quelle che sono. E il tempo è quel che è, non puoi assolutamente sgarrare, insomma.
Sì, ok. No, per discarsi, immagina i boc, cioè gente de me coetanei così che passa tutta un'esistenza puntando ai 2 settimane a Jeso per farsi qualche rimorchiata che non gli farà mai, ma se dopo Mario che ne gente si fa il culo per robe che ha un senso, anche che te dopo te crea un pensiero, te lavora per la società perché loro possa continuare ad andare a fare i playboy da sbarco in spiaggia, ti non te puoi farlo, te sei in
sì,
guerra.
Sì. Certo.
Però il paganesimo
è quello che è, sai, cioè non è, sì, appunto, bisogna fare con le proprie forze, capisci?
Se non è strano te che prova per il prossimo.
Esatto, intanto il passaporto l'ho fatto, per il prossimo anno non serve neanche il passaporto per andarci. Perché la Lituania entra nell'Unione Europea, no?
Cosa, a maggio anche ori?
Sì, penso di sì, sono nel primo gruppo, Lituania, Estonia, Lettonia,
sì, no, Lituania mi pare che altri due, no?
Oh, mi sembra tutte e tre, sai. Sì, ma esatto, mi sembrano tutte e tre, anche perché sarebbe un affronto a chi resta fuori, capito? C'è sempre quei gruppi che bisogna che entra tutti, insomma.
Dopo non viene a capire, non passare tante scatole e fare girare.
Sì, appunto. Dopo puoi girare per tutti i confini, insomma. E hai anche più garanzie, tutto sommato.
Prego?
Hai anche più garanzie, no? Vabbè. Cioè, sei cittadino europeo, capito?
Sì, perché quando te fermava sui dogane dell'est, non so se ti sei mai andato in sti anni.
Ma mi hanno raccontato che era un po' pesantina la situazione.
Mancette, se noi te teniamo.
Sì, sì, vabbè. Le piccole cose, sai.
Sì.
I squallori, d'altronde, viveva così. Va bene, dai.
Oh, chi che viva, che prova. Abbastanza banale,
retro. Comunque se ti trovi il posto, se ti trovi possibilità per staccare un attimo, vieni al rito sul altipiano di Asiago.
Sei a fare perché i clienti mi piazza
Agati.
Che ho più il giro, ma perché neanche ti deve ferie?
No, mi faccio ferie.
Ma fa tu tre settimane o solo settimana?
Ne farò un bel po', te lo dirò.
Godereccio.
Sì, penso anche di fare godereccio, sì. D'altronde ho dovuto cambiare tutto il fisico per riuscire a sollevare tonnellate di roba.
Poi.
Scusami. Io ormai ho avuto tanti muscoli in vita mia.
Dai.
Non sono uno sportivo come te.
Oi. Va bene, dai.
Ok, Marco. Ciao, ciao.
Ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao.
Pronto? Pronto?
Amico
vostro se è rappresentata la Chiesa Cattolica.
No, no, no. Dio, il Dio della Chiesa Cattolica è il pazzo di Nazareth.
Ecco, allora, questo qui, se è un vostro nemico oppure se è un vostro...
Cioè, sono quelli che distruggono gli uomini, costringendoli in ginocchio.
Ecco. Allora, invece la Chiesa Cattolica parlava, come nemico della Chiesa Cattolica, parlava... di Satana, no? Come nemico della Chiesa Cattolica.
Oh, sì, va bene.
Giusto?
Dimmi.
No, dimmi. Allora, se voi vedete come nemico praticamente il Dio della Chiesa Cattolica, mi sembra che sia molto vicini come amicizia sì, sì. A Satana.
Ciao, buona giornata.
Cos'è?
Allora, quando si vogliono far rientrare le persone in un'ottica diversa da quella che le persone manifestano, si chiamano insulti, tanto per essere chiari. Pronto?
Paolo.
Ciao Giampaolo.
Ciao Claudio. Per quanto riguarda le pause, le vacanze, i cosiddetti riposi, possono non coincidere con gli intervalli naturali invece che sono dati dalla noia. Questo è un mio modo di vedere.
Ma sì,
perché la noia veramente è un intervallo naturale ed è indispensabile. E questo è tutto da dimostrare, che dire vado in vacanza può non coincidere con quello
sì,
che
sì,
è
certo, giusto. Infatti.
A livello, cioè la natura è perfetta.
Sì, tutto sì, no, ma
la matematica veramente. E non è che possiamo errare facendo coincidere con i nostri interessi commerciali, eccetera, giustificati quanto vuoi, però non naturali quanto lo sono invece quelli della noia.
Sì, sì, ma in effetti, riflettendo un attimino, anche parlando prima con Marco, adesso con te, no? Cioè, la noia più che altro, io adesso ho detto delle cose, no? Riferendomi agli stati psichici, ma sembra quasi un momento di stimolo verso il nuovo, cioè verso il fare cose nuove, cioè quel momento in cui hai esaurito il vecchio, no?
Sì.
Dopodiché ti sei anche scaricato da tutte le tensioni,
sì.
E una volta che ti sei scaricato le tensioni hai quell'attimo di noia che ti riporta ad affrontare qualcosa di nuovo.
È l'alternanza naturale della spirale, eccetera, dell'andare e venire del più e meno, eccetera.
Sì, dopo dipende,
così naturale.
Certo, dopo dipende dall'individuo il fatto di dare una direzione o meno, insomma.
Esatto, e di non essere stati soppresse o coercizzati da altri voleri che quelli sono certo. Naturalmente non confacenti al nostro fisico, al nostro essere. Ti saluto e ti ringrazio.
Ciao, buona giornata, ciao. Ciao. Pronto?
Giovanna?
Chi parla?
Ho detto buonasera. Chiedevo un'informazione. Una volta c'era un vostro speaker che
sì,
si
sì.
Chiamava...
No, ciao. Scusate ma non ti posso dare questo tipo di informazioni, anche perché non parlo mai di altri speaker. Niente, effettivamente pensando un attimino mentre stavo leggendo l'articolo, in effetti la noia sembrerebbe questo stato, cioè questo stato psichico, che probabilmente è effettivamente diverso dal fatto in cui stiamo meditando o stiamo facendo altre cose. Perché quando stiamo meditando, quando stiamo facendo altre cose, in realtà... stiamo facendo un'azione, cioè stiamo portando avanti un nostro obiettivo, stiamo elaborando delle cose. La pigrizia non è uno stato di noia, anche la pigrizia stessa è una necessità di staccare dal mondo, ma non è noia, è proprio voglia di staccare. Il vuoto non è uno stato di noia, è una sensazione di non avere la capacità di affrontare. La stanchezza è addirittura una questione che può essere anche patologica. E in effetti, pensandoci un po' attentamente, forse il discorso andrebbe un po' migliorato. Pronto? Sì?
Radio Gamma?
Sì?
Buonasera. Chiedevo un'informazione.
Non posso dare informazione, ciao. Non posso dare informazioni su altri speaker. Mi hai chiesto informazioni su speaker, non te le posso dare. E non le do. Pertanto, va bene. Questo è il discorso relativo alla noia. Dovrò pensarci un attimino per mettere un po' a fuoco quello che è l'atteggiamento. Volevamo i pantaloni. Ciao Stefano. Volevamo i pantaloni, finisco questa e dopo vado via. Tutto pare scontato ora. Vai a spiegare a un adolescente di oggi che sua madre non poteva andare a scuola in pantaloni. Era la metà degli anni 60. La metà degli anni 60. e sembra passato un secolo, succedeva a Roma e non nello Swaziland, dove il 1 giugno scorso Sua Maestà Mswati, monarca assoluto, in un sermone alla radio gonfio di citazioni bibliche, ha tuonato contro le donne in pantaloni, definendole un abominio di Dio, colpa loro se il mondo andava a rotoli, e ha di fatto proibito questo indumento a tutte le suddite. L'esercito punirà chi trasgredisce. Chiaro? Ed è passato dal 1965 soltanto 35 anni. Bene. Io chiudo qui la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Vi do appuntamento per giovedì prossimo, sempre a Radio Gamma 5, e continueremo sia i discorsi delle notizie, sia i discorsi dei vari principi generali del paganesimo politeista. Ciao a tutti intanto.